Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione su www.virtualyeshiva.it. Questa sera ci troviamo giovedì, il mese di dicembre 11, il 14 di Kislev. Questa settimana leggiamo la parasha di Vaishlach. Yaakov Avinu, dopo essere stato in esilio, lui ritorna a casa, ritorna in terra di Israele, ritorna alla terra promessa a suo nonno Abraham, a suo padre Yitzhak, promessa anche a lui, e finalmente Yaakov è felice di ritornare in terra santa, in Eretz HaKodesh, Eretz Israel, però sa che Esav, suo fratello, vuole ucciderlo. Non ha dimenticato Esav, il suo odio ancora brucia dentro il suo cuore. E qui vediamo la parasha ci racconta come Yaakov reagisce e si comporta davanti a questa minaccia. Davanti al suo fratello che lo vuole uccidere, Yaakov, ci dice la Torah, si prepara in tre maniere. La prima cosa prega, la seconda cosa dà dei doni a Esav, dei regali, e poi si prepara a combattere. Il grande Nachmanide, il grande cabalista, Rabbi Moshe ben Nachman, spiega che tutte queste parashot sono maase avot siman lebanim, ovvero tutto ciò che succede ai padri è un esempio, è una guida per i figli. Quello che fa un padre è un racconto, è un esempio di vita per i figli. Se la Torah ci racconta determinate cose e non ce ne racconta delle altre, questo è dovuto al fatto che quello che la Torah ci racconta è un qualcosa che è legato a noi. È un qualcosa che noi dobbiamo sapere e che un qualcosa che ci aiuterà a vivere, a comportarci come dovremmo fare, come la Torah vorrebbe da noi. Per cui la parasha di Vaishlach è il primo confronto tra un ebreo e un gentile. È il primo vero rischio che un ebreo corre, che ha una minaccia molto seria di essere ucciso, e questo sarà per tutte le generazioni un esempio, un insegnamento di come bisogna comportarsi con Esav. Come bisogna affrontare Esav? Esav può comparire con diverse facce. Delle volte compare con delle facce positive, negative, con una scusa, con un'altra scusa. È sempre lo stesso Esav. È sempre con qualcuno che ci odia e vuole ucciderci. E qua ci insegna la Torah che questo tipo di Esav dobbiamo sapere come affrontarlo, e dobbiamo ricordarci di questa parasha che ci insegna, che ci guida in questo senso. Noi abbiamo trovato già dalla parasha di Toldot, troviamo già il primo atto di antisemitismo, quando Yitzhak viene scacciato via dai Filistim perché lui è diventato molto ricco. Quello era il primo atto di antisemitismo della Torah. Poi abbiamo trovato il primo ebreo che va in esilio, che è la parasha scorsa, Vayetzeh. Yaakov deve scappare, va fuori da Israele perché suo fratello lo vuole uccidere. Ma questa parasha prima volta che si vede come un ebreo va a affrontare un nemico. In quale maniera uno deve comportarsi quando c'è un pericolo di vita, quando sa che dall'altra parte c'è qualcuno che vuole ucciderlo. Si racconta che ogni qualvolta che ci sono stati dei decreti contro gli ebrei e i grandi maestri, i grandi rabbini dovevano andare dalle autorità a parlare, dovevano andare a persuadere di annullare il decreto, studiavano attentamente la parsha di Vaishlach e traevano spunti e guida spirituale di come comportarsi, di come cercare di andare ad annullare questo decreto. Si racconta che il Rabbeinu HaKadosh, lui è andato a visitare il re, il quale gli ha offerto di scortarlo per tornare a casa. Rabbeinu HaKadosh dice: sì, va bene, ti ringrazio per questo tuo atto di generosità. È stato scortato da dei soldati, i quali alla fine gli hanno rubato i suoi soldi, poi gli hanno rubato il suo cavallo, e poi lui si è lamentato dicendo che lui aveva sbagliato ad accettare questa offerta, e lui disse che non avendo studiato bene la parasha di Yaakov, di Vaishlach, e lui non aveva ben presente come Yaakov, quando lui sa che Esav lo vuole uccidere, che Esav lo odia, e Esav a un certo punto gli dice: sai cosa? Ti accompagno, ti mando una scorta per proteggerti. Yaakov, in maniera molto diplomatica, gli dice: sai cosa? Fa niente, noi siamo molto lenti, abbiamo dei bambini, allora preferisco che noi andiamo per conto nostro. Cosa vuole dire con questo? Vuol dire che delle volte, se la persona vuole ucciderti, fino a poco prima voleva farti del male, una persona del genere è meglio che non ti accompagna, è meglio che non ti scorta. Per questa ragione ha detto Rabbeinu HaKadosh che lui si era dimenticato di come si era comportato Jacob Avinu e si era reso conto che lui avrebbe dovuto rifiutare questa offerta, questa scorta, come fece Jacob. Però lui, avendo sbagliato, era stato derubato proprio dalle scorte che dovevano proteggerlo. Per cui la parasha di Vaishlach è una guida, ma se avot, siman lebanim, tutto ciò che succede ai nostri patriarchi è un esempio per i figli. E in questa parasha capiremo come un ebreo deve comportarsi in esilio, capiremo il concetto di antisemitismo che troviamo per la prima volta in maniera evidente, l'odio di Esav, lui vuole uccidere Yaakov. E questi si incontrano in una maniera molto tosta. Esav viene armato fino ai denti, 400 uomini, e viene per uccidere a qualsiasi prezzo suo fratello Yaakov. Ho pensato di affrontare questo argomento poiché, oltre a essere legato alla parasha di questa settimana di Vaishlach, nella quale troviamo per la prima volta questo argomento in maniera molto ampia, ho voluto dedicare questa lezione in memoria dei due santi che erano in India, Gabriel Noach Holzberg ben Nachman e sua moglie Rivka, che sono stati uccisi solo perché loro erano ebrei. Questi atti di antisemitismo, di intolleranza, purtroppo rimarranno finché Mashiach non arriverà. E ho voluto dedicare queste due lezioni sull'antisemitismo perché siamo ancora feriti questa tragedia e abbiamo tutto il dovere di ricordare e di piangere quando delle persone innocenti che erano lì solamente per diffondere l'ebraismo, per aiutare gli altri, vengono trucidati in maniera brutale. Hanno chiamato sul cellulare del rabbino dell'America, della California, per esattezza. Hanno parlato con i terroristi ben 6 volte. Gli hanno chiesto: cosa volete? Perché siete venuti lì? Perché volete uccidere il rabbino? Lui è lì solamente per aiutare le persone. È un ministro di culto. Volete dei soldi? Vi diamo dei soldi. Ma non fate del male a una persona innocente. Per 6 volte niente è successo. Quelli erano venuti lì per uccidere. Con una persona così, con delle persone di questo genere, puoi offrire di tutto e di più, ma il suo scopo è di uccidere. Alla fine purtroppo è successo quello che loro volevano fare, il loro scopo si è realizzato e delle persone innocenti, delle anime speciali ci hanno lasciato un grande vuoto e tanta amarezza in tutti noi. Dedichiamo queste 2 lezioni sull'antisemitismo alla memoria e elevazione spirituale di tutti i 6 morti ebrei israeliani che si trovavano in Beit Chabad, e vediamo di ricordare e riassumere questo tema. Visto che l'argomento è abbastanza lungo, ho pensato che farò 2 lezioni, per cui oggi sarà la prima parte della lezione sull'antisemitismo e la seconda la continueremo settimana prossima. La prima cosa che fa Yaakov, ci dice la Torah, il nostro manuale di vita, Yaakov prega. Inizia la parasha di Vayishlach dicendo: Hatzileni na miyad achi miyad esav, dice Yaakov Avino. Salvami per favore dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esav. E la prima cosa ci insegna Yaakov Avino, il nostro patriarca, il nostro esempio di vita in ogni generazione, in ogni situazione, in ogni pericolo, la prima cosa che Yaakov e i discendenti di Yaakov devono fare è aprire la bocca e pregare, recitare dei salmi, nell'Amidah, quando chiediamo la salvezza, Hashem salvaci, ci sono diverse benedizioni che sono strettamente collegate alla salvezza da qualsiasi nemico. Quando Yaakov Avinu era entrato da suo padre per prendere le benedizioni, suo padre gli dice: accolgo Yaakov, vai a dai mi de Esav. La voce di Yaakov e le mani sono di Esav. Sappiamo la famosa allusione: la forza di Yaakov è con la sua bocca, la forza di Esav è con le sue mani. Ma prima c'è la bocca di Yaakov e poi ci sono le mani di Esav. Ovvero, se Yaakov utilizzerà la sua bocca per pregare, per studiare la Torah, automaticamente lui potrà sconfiggere e annullare le mani di Esav. Per questo prima c'è la bocca di Yaakov, la preghiera, e poi le mani di Esav. Per cui la prima cosa ci insegna Yaakov Avinu, in ordine anche di importanza, la prima cosa bisogna pregare. E qui Yaakov, vediamo cosa dice, cosa prega, e qua entreremo un attimo a approfondire questo argomento, però prima di approfondire la preghiera di Yaakov, Yaakov dice: Hashem salvami. Poi Yaakov si prepara a dare dei doni. E lui dà tanti doni in maniera molto particolare, con molta umiltà, e cerca di persuadere, corrompere. Jacob sa che Esav lo vuole uccidere. Allora è inutile illudersi e cavarsela solamente con qualche bella parola. Esav capisce con i regali, con i soldi. Allora glieli dai, o se no non puoi andare troppo lontano. Certo, bisogna prima di tutto pregare, perché tutto dipende dal cielo. Pensare che il regalo di per sé potrà risolvere la situazione, questa è un'illusione. Pregando noi possiamo fare sì che in cielo le cose vengano messe a posto, che il decreto venga annullato dalla sua radice, e se un nemico viene a affrontare, a fare del male a Israele, è perché dal cielo gli hanno dato questa forza, gli hanno permesso. E se dal cielo gli hanno permesso, questo vuol dire che c'è qualche problema tra la relazione tra il popolo bene Israele e Hashem. Allora bisogna pregare. Dopo che si prega bisogna essere realisti e concreti, bisogna dare dei regali, dei doni, in una maniera molto particolare, come vedremo nella seconda lezione. E poi infine si prepara Giacobbe a combattere. La più grande pace si può ottenere quando Giacobbe fa vedere a Esav, fa vedere ai suoi nemici: io prego, io cerco di fare la pace con voi, ma attenzione, io posso anche combattere. Non abbasso la guardia. Tengo sempre il fucile alzato, perché so che abbiamo sempre intorno a noi dei nemici. Il Beit HaLevi commenta le parole e la preghiera di Yaakov: salvami da mio fratello, da Esav. Quanti fratelli aveva Yaakov? Uno solo. Si diceva da mio fratello, era ovvio che era Esav. Si diceva da Esav, era ovvio che era mio fratello. Perché allora ripete inutilmente la stessa cosa? Allora il Beit HaLevi commenta dicendo così: Hashem, ti prego, per favore, salvami da mio fratello, salvami dal cattivo Esav. Ovvero, Yaakov, il nostro patriarca, era preoccupato. Lui temeva Esav, ma lui sapeva che Esav poteva apparire con due facce, con due vesti. E Yaakov prega di essere salvato dai due tipi di nemici, dai due tipi di antisemitismi. C'è un nemico che viene e ti dice: io sono tuo amico, io non voglio farti la guerra, e questo è un fratello, fa finta di essere un fratello. Dice Yaakov: salvami del mio fratello, salvami dal malvagio Esav, ovvero salvami da un nemico che viene sotto veste di essere un fratello, e poi salvami dal malvagio Esav. Qualsiasi modo lui vorrà apparire, se lui vorrà venire con le buone o vorrà venire con le cattive, io ti chiedo, Hashem, di salvarmi da ogni tipo di nemico, di antisemitismo. Tra questi due tipi di nemici, Yaakov ha più paura del nemico che viene come un amico, come un fratello. Ed è per questo che lui anticipa e dice: prima mi adachi, salvami da un fratello, da uno che vi dice: io sono tuo fratello, io sono tuo amico, io non volere fare la guerra con te, io amico con te. E poi ti mette il coltello sulla schiena. Questo mi preoccupa di più, dice Yaakov. Per questo prima salvami da un fratello, da uno che dice: io sono un fratello, e poi salvami dal malvagio Esav. Dice il Talmud: Amar Rabbi Shimon, Halakha, Esav sonè le Yaakov. Disse Rabbi Shimon, il grande cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai, sepolto nella città di Miron, nel nord della Galilea, lui afferma un detto molto forte. Halakha Esav oggi a Yaakov. Non illudiamoci, dice Esav. È saputo che Esav odia Yaakov. Delle volte questo odio è nascosto, delle volte è evidente, delle volte lui fa un regalo. Non illudiamoci. Questa è la halakha. Questo non è un conflitto tra due fratelli. L'odio di Esav non è solamente causato dal fatto che suo fratello gli ha rubato la benedizione, io ti voglio uccidere, voglio vendicarmi, no. Questo non è un problema temporaneo, questo è un conflitto tra due nazioni. Questo è un problema continuativo, eterno, è una halakha. Un grande maestro, un grande tzaddik, che si chiamava Menachem Zembo, che è stato ucciso brutalmente dai nazisti in Mashemam, chiede e dice: cosa vuol dire che Rabbi Shimon dice halakha Esav odia Yaakov? Una halakha. Cosa vuol dire halakha? Halakha è una regola, ma in questo caso sarebbe stato più opportuno dire klal, una regola generale. Esav odia Yaakov, non illudiamoci, non andiamo troppo lontano. Esav odia, per cui non bisogna mai abbassare la guardia. Come mai viene usata la parola halakha? Sarebbe stato più giusto dire una regola, klal, klal gadol. Ebbene, la halakha determina un concetto che non ha molta logica, uno stato di fatto, così è. Halakha. Ad esempio nel Talmud, più volte, ci sono delle cose che si fanno che non si capisce il perché, e sono chiamate queste cose delle regole delle halakha dei Moshe Sinai. Ad esempio, i tefillin devono essere neri. Perché neri? Halakha le Moshe Sinai. Così una halakha. Devono essere quadrati. Perché quadrati? Halakha le Moshe Sinai. Ci sono delle regole che non hanno una ragione, una logica, sono halakha. Allora, cosa vuole dire qui Rav Shimon Bar Yochai, che dice è una halakha che ci odia? Qualsiasi ragione che vorremmo trovare per razionalizzare l'antisemitismo. In alcune generazioni dicono gli ebrei sono pericolosi, sono dei rivoluzionari, bisogna ucciderli. In Egitto erano diventati troppo numerosi, in Germania erano dappertutto, erano troppo potenti. Ogni volta ne trovano una nuova. Cambia il vestito esterno, ma la motivazione è sempre la stessa. In inglese si dice, c'è un detto, in inglese si dice, same lady, different dress. Ovvero la stessa donna, ma cambia solo il vestito. L'odio che c'è dentro, questa è la causa. Poi dopo una volta viene fuori questo odio sotto forma di voi siete numerosi, voi siete potenti, voi siete dappertutto, voi siete da qua, voi siete di là. Viene Rabbi Shimon Bar Yochai e dice questa è una halakha. Non cercare di cambiare, di capire, di razionalizzare. Non c'è una logica. Così è. Perché la Torah viene chiamata la Torah e viene data sulla montagna di Sinai? Perché Sinai in ebraico viene dalla parola Sinai, che vuol dire odio. Dal momento che Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, ha scelto Am Israel, è sceso un odio nel mondo, un odio irrazionale. C'era già prima, ma questo si è ufficializzato. Per questo si chiama Sinai, il deserto si chiama Sinai, perché? Perché lì è stata data la Torah, e dal momento che è stata data la Torah, allora è diventato, è sceso questo odio nel mondo. Sapete chi è Rabbi Shimon Bar Yochai? Nel Talmud ci sono due correnti di pensiero. C'è una corrente che dice Doresh Ta'ameh Mikra, bisogna capire il significato di tutte le mitzvot. Bisogna capire il perché di ogni cosa, perché si fa. In modo che noi facciamo le cose con più fervore. Poi c'è un'altra corrente del pensiero, di pensiero del Talmud, che dice no, bisogna fare le mitzvot perché Dio le ha ordinate. Ebbene, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui era il portavoce, lui era uno dei più grandi che affermavano che tutte le mitzvot hanno una logica, bisogna capirla, in modo di fare le mitzvot con più entusiasmo, per cui lui aveva spiegato tutte le mitzvot. Ma quando era arrivato sull'antisemitismo, lì Rabbi Shimon Bar Yochai alza bandiera bianca e dice no, questa è irrazionale, questa non la posso spiegare, questa è una halakha, e così è. Così spiega Rav Menachem Zembo, un grande tzaddik che è stato ucciso dai nazisti, senza ragione, senza logica, solo perché lui era ebreo. Ebbene, Rav Shimon Bar Yochai ci dice tutte le mitzvot, posso darvi una logica, posso darvi una spiegazione, ma quando arriviamo all'antisemitismo, questa è una halakha, così è, è uno stato di fatto. In Germania c'era un grande ebreo riformato, uno dei fondatori del riformismo, si chiamava Mendelssohn, un ebreo che ha causato molti danni. Lui diceva la ragione, la causa dell'antisemitismo è dovuta al fatto che noi siamo diversi dagli altri popoli. I nostri costumi sono troppo diversi. Il nostro modo di fare è troppo lontano. Allora lui proponeva che bisognava cambiare, che bisognava modernizzare le sinagoghe. E così hanno iniziato a trasformare le sinagoghe in luoghi di culto, sembravano quasi delle chiese, a costruirle come le chiese, a metterci le poltrone come le chiese, e volendo assomigliare e avvicinarsi, a diminuire quel divario che c'è tra gli ebrei e i cristiani, alla fine si sono trasformate le sinagoghe come delle chiese. Si è persa la propria identità. Questa è solo una scusa. Quando uno pensa che l'antisemitismo è fomentato dalla differenza, bisogna ricordarsi che è esattamente l'opposto. Esav sonele Yaakov, halakha. Esav ci odia, ma ci odia ancora di più quando lui vede che noi ci nascondiamo e vogliamo far finta di essere uguali a lui. Esav sa benissimo che Yaakov è diverso da lui. Allora se Yaakov mantiene la sua identità e dice io sono diverso, Esav diceva bene, ok, ti accetto per quello che sei. Ma se tu, Yaakov, vuoi fare finta di essere come me, ma in realtà tu sei molto diverso da me, quello non posso accettarlo. Questo è un falso. E lì scoppia l'antisemitismo in maniera ancora più brutale. Quanto si sono voluti avvicinare e assomigliare nell'Ottocento in Europa, in Germania, dove nasce proprio lì il riformismo, a Francoforte, proprio lì nasce, a Monaco e Francoforte, lì nasce il più crudele antisemitismo e odio razziale mai visto forse nella storia della civiltà umana. Tutto questo perché volevano far finta, volevano assomigliarsi a loro, volevano abbassare questa divergenza, questa differenza di costumi, invece hanno scatenato la cosa peggiore. Quando Yaakov prega e dice Hatzileni nami yad achi, salvami per favore, le parole iniziali, le lettere iniziali di Hatzileni nami yad formano la parola Haman, Hatzileni con la Hei, Na, la Nun, Miad, una Mem. Se cambiamo l'ordine della Mem con la Nun, esce fuori la parola Haman. Yaakov Avinu, quando lui prega, lui chiede a Hashem di salvare Bene Israel da uno dei peggiori decreti della storia di Am Israel, il decreto di sterminio totale che Haman voleva mettere in atto al tempo di Esther, di Ahasverosh e di Mordechai, a cavallo tra la distruzione del primo santuario e la ricostruzione del secondo santuario. Ebbene, Yaakov Avinu prega ad Hashem, per favore, salva i miei figli, Hatzileni na miyad, salva da chi? Dal futuro Haman. E proprio a proposito di Haman, una delle sue lamentele, delle sue accuse, Jacques che diceva Yishno am echad, lui va da Ahasverosh e dice c'è un popolo mifozar o meforar ben ha'amim, c'è un popolo, uno solo, un popolo echad che è sparso tra tutti i popoli, e lui vuole convincere. Per cui Haman accusa gli ebrei di essere un popolo echad, ma sparso tra tutti i popoli. Cosa dice Haman? Va da Ahasverosh e gli dice, questo popolo è un popolo molto strano. La mattina dicono Shema Yisrael, la Shema Elokeinu, Shema Echad, loro pregano e invocano un Dio unico, e poi dopo sono sparsi tra tutti i popoli, si nascondono, si mischiano con gli altri, perdono la loro identità. E questo Esav non lo voleva accettare, non lo poteva digerire. Decidetevi, siete uguali a noi o siete diversi da noi? Perché la mattina andate e pregate Dio unico, poi dopo, durante il giorno, vi comportate come noi, o vi nascondete dietro di noi, o volete essere uguali a noi, ma allora siete diversi o siete uguali? Siete pericolosi, siete non avete un'identità, non, siete imprevedibili, non riusciamo a capirvi. Tutte le volte che gli ebrei hanno voluto nascondersi, hanno voluto imitare e assomigliare al goi, al gentile, le conseguenze sono state devastanti, tragiche. A partire da Haman, dal primo ideatore di uno sterminio totale degli ebrei, proprio causato da un comportamento idoneo di quello che avevano fatto gli ebrei in Germania, assomigliare a un qualcosa che noi non siamo, perdere la nostra identità. Avere una doppia faccia. Non può essere più pericoloso intollerante un qualcuno che ha una doppia faccia. Nel 1879 uno scrittore antisemita, uno che odiava gli ebrei in maniera molto forte, chiamato Meir Wilhelm, lui voleva neutralizzare questo odio contro gli ebrei e da lì ha iniziato a usare il termine antisemitismo. Questo nuovo termine, più moderno, più corretto politicamente, è nato proprio a fine dell'Ottocento in Germania, per poter nascondere un termine meno carino, invece di dire odio, razzismo, intolleranza degli ebrei, antisemitismo. È un modo politically correct, come si direbbe in America, per dire la stessa cosa, per dire odio ebraico. In tutte le generazioni noi diciamo la sera del Seder c'è qualcuno che vuole sterminarci, c'è qualcuno che vuole ucciderci. La prima festa dell'anno, del primo mese dell'anno, è la festa di Pesach. E noi il 15 del mese di Nissan ci sediamo a mangiare la Matzah, leggiamo la Haggadah e ricordiamo da Lavan, lo suocero di Jacob Avino, alla fine della Parashah di Vayetze che abbiamo letto settimana scorsa, quando lui rincorre Jacob e lo raggiunge, lo vuole uccidere, lo vuole sterminare, vuole uccidere Jacob, le sue figlie, i suoi nipoti, vuole uccidere tutti. È arrabbiato. Come voi siete andati via senza permesso? Mi avete preso i miei soldi, mi avete preso i miei idoli. E lui arriva Lavan e dice: Dio mi ha ammonito e mi ha detto guai se tu sfiorerai Jacob. Sappiate che io volevo uccidervi tutti, dice Lavan. Il primo che voleva sterminare, chi era? Era lo suocero di Jacob ed era il nonno dei figli di Jacob. Figuriamoci, un parente stretto, un nonno e stava per uccidere tutti. E così in ogni generazione, a partire da Lavan, per poi continuare a Parò in Egitto, per andare avanti tutte le generazioni, sempre abbiamo avuto i nostri nemici, chi ci odiava, chi veniva con una faccia da amico e chi veniva con una faccia da nemico. Ma la causa è sempre la stessa, halakha, è una halakha, non razionalizzarla troppo, è un odio. Forse Hashem ha messo questo odio appositamente negli altri popoli per risvegliarci, per tenerci uniti, per metterci alla prova, qualsiasi ragione è, questo non è stato di fatto. Ebbene, negli ultimi 2000 anni, dalla distruzione del secondo tempio, dalla nascita del cristianesimo, la Chiesa è stata direttamente responsabile dell'eccidio di tanti, tanti ebrei. Se vogliamo partire dalla Spagna, con l'Inquisizione, che dopo tanti anni di persecuzione, conversioni forzate, alla fine gli ebrei vengono scacciati dalla Spagna nel 1492, solo perché loro erano ebrei, o si convertivano o dovevano andare via. Quanti ebrei sono rimasti nascosti e hanno praticato la religione ebraica di nascosto facendo finta di essere dei cristiani? Quante storie di ebrei che hanno fatto il seder di Pesach di nascosto, delle storie incredibili, famosi ebrei marrani. Tutto questo perché? Perché la Chiesa aveva obbligato di convertirsi al cristianesimo, o venivano a scacciare via gli ebrei, prendendo tutti i loro beni, tutto ciò che avevano. Tanti scrittori molto vicini al Vaticano del 600-700 scrivono che gli ebrei sono un veleno, sono dei parassiti per la società, sono un pericolo, bisogna bruciare le sinagoghe, bisogna prendere i loro averi. E così una lista lunga di scrittori antisemiti, loro scrivono e scrivono gli ebrei proprio come dei malvagi. Vi citerò adesso un po' di fatti e vorrei qui ringraziare il mio carissimo amico David Ash Pietroni, che lui mi ha dato una mano a mettere giù un po' di fonti, un po' di storia che oggigiorno sembra dimenticata, ma noi abbiamo il dovere di ricordare. E tutti quelli che hanno avuto colpa devono venire fuori e devono dire sì, abbiamo sbagliato. Ebbene, lui è, lo cito anche perché lui ha fatto una grandissima raccolta di rapporto tra la Chiesa e il mondo ebraico, degli atti di antisemitismo che ha fatto la Chiesa. In questa parasha è il momento di ricordare che è vero che oggigiorno, come dicevamo anche in passato, l'antisemitismo principale è fomentato dagli arabi, dai figli di Ismaele, come abbiamo detto la settimana scorsa, che Dio lo chiama Ismaele perché Dio ascolterà il pianto dei suoi figli, che i figli di Ismaele causeranno ai bene Israel. Lo Zohar dice che nelle ultime generazioni c'è un'inversione di marcia. Il grande provocatore di odio è colui che semina antisemitismo, non sarà più i discendenti di Esav, che la parasha parla in questa settimana. Negli ultimi giorni Esav farà teshuvah e si pentirà, cercherà di avvicinarsi, inizierà a riconoscere l'autorità e l'importanza di Israele. E chi invece prenderà il suo posto a livello di antisemitismo saranno i figli di Ishmael. Vi dico solamente alcune affermazioni. Gli ebrei sono costretti dalla loro religione ad odiare i non ebrei e a uccidere i cristiani. Quando mai? Anzi, gli ebrei sono l'unica religione che prega per tutte le altre religioni del mondo. Come abbiamo detto a Sukkot, nel Bet HaMikdash, si pregava per tutti i 70 popoli del mondo. Dire che gli ebrei odiano, anzi, è l'unica religione che prega per tutti i popoli del mondo, per tutte le religioni del mondo. Non c'è nessun'altra religione che prega per tutte le altre religioni. Tutti ti dicono, se non diventi come noi, vai all'inferno, devi convertirti se vuoi raggiungere il paradiso. L'ebraismo ti dice, no, rimani dove sei. Se vuoi raggiungere il paradiso, non devi convertirti. Ebbene, ci dice la Torah, che non possiamo stupirci e non dobbiamo illuderci. Alla fa che Esav odia Yaakov, non c'è niente da fare. Se vogliamo parlare di pogromi, abbiamo tante purtroppo date molto tragiche nella storia. A partire dalla distruzione del santuario ci sono stati tanti momenti molto tragici. Per chi sa, il famoso pogrom di Tachetat del 1648-49, Kamieniec in Polonia, tutta quella zona, centinaia di migliaia di ebrei in 2 anni sono stati sterminati. il giorno di 9 di Av, quando noi digiuniamo per la distruzione del santuario, gli Ashkenaziti nelle loro preghiere, nei loro pianti, ricordano questi anni terribili, queste tragedie. Per non parlare della tragedia che sono successe in Ucraina nel 1905, che qualche anno fa c'è stato un grande scandalo perché una grandissima fossa comune dove avevano seppellito migliaia di ebrei, volevano smaltirla, costruire sopra, fare altre cose, la comunità ebraica ucraina si è ribellata, ricordando che quei luoghi sono dei luoghi santi dove tanto sangue ebraico era stato versato. Tutto questo per arrivare a uno dei più grandi, sappiamo, più grandi macchine di odio dei discendenti di Esav. Amalek è un discendente di Esav e dice il Talmud Amalek zu Germania. Non dice Germania, ma Germania. Però la stessa cosa. Da dove viene Germania? Dice il Talmud, questo viene da Amalek. Chi era Amalek? Era quello che odiava gli ebrei. Era quello che odiava in maniera più irrazionale, ingiustificabile. Perché? Mentre gli altri popoli avevano combattuto contro Israele quando era uscito dall'Egitto perché avevano dei conflitti territoriali, avevano dei timori che Israele prendessero le loro terre, allora combattevano un po' per difendere la loro terra. Amalek era un popolo che non c'entrava niente con la terra di Israele, con la terra di Canaan. Abitava fuori dalla terra di Israele e non aveva nessuna ragione di arrivare lì e combattere contro Israele. Per cui chi viene la Torah e ci insegna che noi dobbiamo ricordarci che l'odio che ha Esav contro di noi è un odio gratuito, un odio irrazionale, perché non aveva nessuna ragione per combattere contro Israele. E questo odio è un odio che Esav aveva a monte, suo figlio discendente Amalek lo continua e poi Germania è quello che proprio concretizza questo odio. Per cui l'odio di Amalek, che è un odio gratuito, irrazionale, ma molto evidente quanto questo sia irrazionale, era dovuto al fatto perché Amalek non aveva nessun interesse territoriale. Era andato a combattere Israele solo perché, per un odio gratuito, infinito. Non a caso l'odio di Amalek, dei discendenti di Amalek, di Germania, di Germania, che è Germania, ci dà un esempio di cos'era questo tipo di odio. Questo odio si attua, quest'anno abbiamo ricordato proprio il 9 novembre del 1938, esattamente 70 anni da questo tragico evento. Ebbene, la famosa notte chiamata Kristallnacht, la rottura dei cristalli, che in una sola notte i nazisti hanno bruciato 191 sinagoghe, ne hanno distrutte altre 76, hanno distrutto, rotto più di 7.000 negozi, attività ebraiche e hanno deportato 30.000 ebrei nei campi di concentramento per poi ucciderli. Questo era Kristallnacht, questo è Germania, Zu Amalek, un odio infinito. Yaakov Avinu prega per essere salvato da questo pericoloso Esav. Però prima di pregare da questo Esav, Yaakov prega di essere salvato da un altro Esav. Un Esav più pericoloso, più sofisticato, che sembra un amico. Sembra un fratello. E questo tipo di Esav si chiama anche assimilazione. Si sono persi più ebrei a causa dell'assimilazione che non a causa del nazismo. milioni e milioni di ebrei si sono persi. Quando Jacob incontra definitivamente Esav, lo abbraccia, lo bacia. E molto stranamente, sulle parole lo baciò, ci sono dei punti. Nell'altro non ci sono mai dei punti, solo proprio in alcuni due o tre casi sporadici. Sulla parola lo baciò ci sono dei punti per dirci che questo bacio che aveva fatto Esav a Yaakov era come, tra virgolette, un bacio non vero. Rashi spiega che Esav voleva mordere, voleva uccidere Yaakov, ma non ce la fa. Non ce la fece, o come si direbbe in toscano, non ce la fo. E allora cosa ha fatto? L'ha baciato. Ha detto, io provo a ucciderti, ti do un morso sul collo, ma il collo di Jacob diventa di marmo, e lui non riesce a mossicare, non riesce a fare niente, allora lo bacia. Ma la Torah sottolinea, evidenzia che questo bacio, con dei puntini per dire attenzione, questo non è un vero bacio. Cosa vuol dire questo? Esav dice, io provo a uccidere Yaakov. Se non riesco a ucciderlo, lo bacio. Gli dico che sono suo amico. Cambio tattica. E Yaakov dice, attenzione, questo Esav è peggio di quell'altro. Questa forma di Esav mi fa più paura. Per questa ragione, quando Yaakov si trova davanti a Esav e sa che Esav lo voleva prima uccidere e poi fa finta di essere suo amico, gli dice, cosa ne dici? Ti accompagno, ti porto io a casa tua, ti scorto con i miei uomini. Yaakov gli dice, ti ringrazio molto, ma noi siamo molto lenti, abbiamo i bambini, guarda, è meglio che ognuno fa la sua strada. In altre parole, Jacob gli sta dicendo, sparisci, che è meglio che io e te siamo su due strade diverse. Jacob dice a Esav, tu prima vuoi uccidermi, poi vedi che non ce la fai uccidermi, allora dici, cambio tattica, divento suo amico. Sai cosa? Stai lontano da me. Uno così non lo vuole neanche come amico. Bilam, il Rasha, voleva maledire il popolo. Hashem mi dice, no, non puoi maledirlo. Allora Bilam dice, va bene, voglio benedirlo. Posso benedirlo, no? Hashem mi dice, non c'è bisogno della tua benedizione. Se tu fino a un momento prima volevi maledirlo, la tua benedizione non può essere che un tranello, non può essere che falsa, non può venire dal tuo cuore, non può essere sincera. Perché fino a un minuto prima volevi maledirlo. Allora che razza di benedizione puoi dare tu? Allora dice Hashem, tu non lo puoi né maledire. E il Talmud dal famoso esempio dell'ape. L'ape viene e ti dice, io ti do il miele, però ti do anche la mia punziglione, ti do un colpo. Allora uno dice, l'ape non vuole né il tuo miele né il tuo punziglione, lascia, mollami. Lo mi uksach ve lo mi dufshach, famoso detto diventato, nella tua punta e nel tuo miele. E questo noi impariamo, che Yaakov dice a Esav, vado per conto mio, perché tu fino a ieri volevi uccidermi, adesso mi vuoi scortare? Hai capito che non puoi ferirmi con le cattive, vuoi provarci con le buone? Ti ringrazio. O i bambini, noi camminiamo piano, ci vedremo più avanti. Sei molto generoso, prendi piuttosto i miei doni, prendi i miei soldi, ma non stare con me. Cambiamo le strade. Ricordiamoci la parasha di Vaishlach, come Yaakov affronta Esav, come combatte, come si prepara, pregando prima di tutto, secondo dando i doni e terzo si prepara a combattere. In tutte le generazioni, benessere, la prima cosa che dovranno fare pregare, dare dei doni, regali e poi prepararsi anche a combattere. Continueremo la seconda lezione sull'antisemitismo settimana prossima. Vi auguro un buon fine settimana. Shalom.